sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS. Buona giornata a voi tutti, amici sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale RWS. Abbiamo sentito dalla sigla che c'è Claudio Coppini.
Saluto a tutte le ascoltatrici, preferisco sempre. Vabbè. E benvenuti sul nostro scompartimento.
E abbiamo anche un altro ospite, si tratta di Vittorio Fantoni, che insegna presso la Facoltà Teologica Avventista di Firenze. Grazie.
Buongiorno.
Vittorio, anche te non sei una voce sconosciuta per i nostri ascoltatori. Mentre invece manca Davide che è disperso, dove missing in action, possiamo dire.
Davide è scappato in vacanza, anzi un saluto a Davide.
Se ci ascolta, sì. Allora, abbiamo anche in linea telefonica la prima dei nostri ospiti, si tratta di Erika Tommassone, pastora valdese e membro della commissione, vediamo se la dico bene, la commissione bioetica delle chiese metodiste valdesi. Pronto?
Sì. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere nel nostro scompartimento, perché qui, come noteranno anche gli ascoltatori, c'è gente che sale, che esce, insomma, quindi...
Ci dispiace, siamo in seconda classe, perché di più non ci possiamo permettere.
Considerando Radio Voce a Speranza, forse è terza classe, possiamo dire, va bene.
Però siamo accoglienti, vero?
Ecco. Allora, introduciamo subito l'argomento di quest'oggi. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma ci sono stati vari interventi, alcuni non sono andati in onda, perché appunto ascoltatori che cercavano di intervenire, ma non c'era proprio lo spazio possibile, insomma... Quindi riprenderemo quest'oggi un argomento di grandissima attualità. Parliamo infatti di Eluana, di un duello che si sta realizzando, insomma, no? Anche tra la Chiesa Cattolica e il padre di Eluana, Beppino. Leggo su un giornale locale di qualche giorno fa: la natura non si violenta. Questo è quello che diceva il padre. Sulla morte di Eluana, da 16 anni in coma irreversibile, è scontro totale, tutti contro tutti. Le posizioni delle parti sono inconciliabili. Da un lato la famiglia della ragazza ha deciso di staccare la spina, dall'altro la magistratura inquirente potrebbe intervenire per bloccare tutto. C'è poi la Chiesa Cattolica, preoccupata che il caso Eluana spiani la strada all'eutanasia di Stato. Non è solamente la Chiesa Cattolica, e credo che sia un movimento molto esteso, anche trasversale per certi aspetti sul piano politico, ma ecco, forse un altro fraintendimento potrebbe essere che quando si parla di Chiesa quasi quasi si intende che tutti i cristiani siano con un certo orientamento in merito a questo fatto e a quello che ci sta dietro, il testamento biologico, eccetera eccetera. Allora, prima di ascoltare anche Vittorio Fantoni, ma io vorrei chiedere a Erika Tommassone, che ha scritto una breve nota per l'agenzia NEV Notizie Evangeliche, il titolo: più che censurare la Cassazione, il Parlamento deve arrivare a una legge sulle questioni di fine vita. Allora, Erika Tommassone, magari per lei è ovvio, ma ci può spiegare perché non esiste nulla, non esiste nessuna legge che in qualche maniera regoli queste situazioni?
Esiste comunque sempre la possibilità di sospendere le proprie cure, la propria terapia. Questo esiste, non è certo dalla legge dello Stato come lo vorremmo.
Insomma, ci dovrebbe essere un progresso anche sotto questo punto di vista.
Ci dovrebbe essere una legge affinché il cittadino, la cittadina, sa esattamente come ci si deve muovere. Perché se per esempio fosse possibile depositare la propria volontà in caso di situazione di fine vita e nominare anche la persona depositaria di queste volontà, sarebbe tutto più semplice e non staremmo ogni volta ad aprire dei casi e a raccontare poi in fondo un sacco di bugie.
Io ho capito, mi sembra la cosa sostanziale, no, della sua osservazione. Che cos'è che impedisce che ci sia veramente una legislazione anche più chiara su queste cose?
Ma secondo me la cosa che impedisce, non voglio fare un discorso sempre il solito trito e ritrito, ma io credo che abbiamo in Italia una vera e propria mancanza di laicità, nel senso che in fondo il Parlamento è da molti molti anni bloccato su queste questioni sensibilmente etiche, complicate anche, perché forse ritiene il Parlamento stesso di dover fare una legge che sia eticamente significativa. In realtà dovrebbe fare una legge che regolare i diritti, i doveri dei cittadini anche nelle mente sensibile di inizio e fine vita, faccia i conti con la sua propria rete.
Allora, dobbiamo interrompere qui il collegamento. Io comunque ringrazio Erika Tommasone, perché abbiamo colto comunque l'aspetto centrale delle sue osservazioni. La linea telefonica non era proprio la migliore possibile, ma insomma, grazie Pastora e naturalmente un buon lavoro.
Arrivederci.
A risentirci. Abbiamo visto che anche i credenti non è che siano proprio compatti in un'unica direzione, e poi sentiremo anche i nostri ospiti che abbiamo quest'oggi, Vittorio Fantoni, Claudio Coppini. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Allora, Vittorio Fantoni, abbiamo sentito poco fa Erika Tommasone, pastora valdese, tu sei un pastore avventista, ma insomma comunque qualcuno che riflette, diciamo, al di là delle etichette. Qual è la tua reazione, insomma?
Io volevo fare un'osservazione su un tema che sta a monte rispetto al caso, che ha tutta una sua complessità, tutta una sua trama. Noi assistiamo in maniera quasi anacronistica, in questo periodo, ai tentativi, a volte proprio violenti, duri, di sacralizzare i temi bioetici, di affermare da parte soprattutto della gerarchia cattolica, più che dal cattolico, dal credente che ragiona in gran parte in maniera indipendente, si cerca di imporre l'idea della sacralità della vita. E questo diventa il presupposto per risolvere, per trovare una soluzione alle tematiche che via via la realtà quotidiana impone. Ma la sacralità, cioè l'idea che una cosa, un evento, un luogo, una fase dell'esistenza sia sacra, significa sottrarla alla responsabilità degli uomini. Il sacro è ciò che si distingue dal profano. Tra il sacro e il profano c'è un mutamento radicale di dominio. Se la vita è sacra, non mi appartiene e appartiene a Dio. Tante volte abbiamo sentito parlare, mi esprimo in maniera molto semplice, no? Abbiamo sentito affermare che la vita è di Dio e non degli uomini. Questo, per esempio, anche nel caso del tema della pena di morte, che non è un tema bioetico. E quindi se la vita è di Dio perché Lui l'ha data, solo Lui la può togliere, a meno che non sia un incidente della natura o il percorso della natura. Ecco, io credo che questa visione sia una visione che ha molti, molti limiti. Perché io credo, a differenza di molti diversi credenti cristiani come me, io credo che la vita sia affidata alla responsabilità degli uomini. Perché se la vita è di Dio, allora c'è da chiedersi se Dio non sia responsabile di come la vita sia violentata e umiliata. Allora lui diventa il colpevole di quello che succede. Lui diventa il colpevole della mancanza di dignità di certe situazioni esistenziali.
Questa ragazza che è da 16 anni che è in coma.
Allora se lui diventa il colpevole, a me sembra che venga colpito con un vulnus, con una ferita grave, con tutto il quadro di riferimento di un credente.
Ecco. Ma non c'è il rischio però di proporre un'etica un po' troppo relativistica, nel senso in cui alla fine anche il suicidio è qualche cosa di assolutamente normale?
Vivendo si corrono dei rischi. E si corrono dei rischi quando si richiama la propria responsabilità, che si colloca in un quadro di finitezza, di imperfezione, di relativismo. Si corrono dei rischi di sbagliare. Quello che io voglio dire è che la vita, voglio concludere il discorso che facevo prima, se la vita si dice è un dono di Dio, una cosa che è donata non è più del donatore, è di colui che l'ha ricevuta. E quindi la vita, se la vita è un dono, appartiene a me. E a me appartiene la responsabilità di gestire quel dono. Questo non significa che quel dono, che la vita è affidata alla mia bizzarria, soprattutto se io sono un credente, perché io colloco la mia esistenza in un quadro di riferimento di valori. Allora la mia responsabilità si porrà in relazione a questo quadro di riferimento, ma è sempre attraverso una mia interpretazione.
Benissimo.
Ricordi attimi e giorni che nessuno mai cancellerà. Sincero, quel che farà più gioire o ti si farà, impareremo ad amare e ad essere più veri, yeah. E nella giostra del tempo tu rivedrai in un momento di quanti attimi e giorni.
Sentiamo il primo intervento, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Sono
Giuliano, telefono da vicino Roma.
Ciao Giuliano, allora dacci la tua impressione su una vicenda che ha scosso e continua a scuotere l'opinione pubblica, insomma.
Dunque, l'impressione prima che devo fare veramente i complimenti al pastore Fantoni per la sua rigorosità intellettuale. Io ricordo delle sue omelie che ho sentito a riguardo della dignità della vita, della morte, dell'eroismo. E lui disse, non possiamo pensare all'eroe greco contento di andare a morire, così non possiamo pensare a un Dio disgraziato che si diverte a far soffrire un corpo per soltanto mantenere il punto e che abbia delegato dei disgraziati a mantenere quel corpo in vita al di là delle ipotetiche sofferenze e del brutto dipinto che ne viene poi fuori dal punto di vista morale sul significato, dell'eventuale significato della vita. Io parlo di eventuale significato della vita. Ritengo che la vita sia, la vedo un po' la Nietzsche, la vita, fate della vostra vita un'opera d'arte. Come può essere un'opera d'arte una vita che finisca miseramente dando un segnale di orrore, quando dopo averne dati magari altri precedenti, ancora peggiori quando ancora sussisteva la coscienza? Mm-hmm. Che diavolo di mostruosità vogliamo creare?
Va bene. Giuliano,
l'idea mia è essenzialmente questa e ritengo che mi alleno sulla questione, sull'asse di pensiero che vede nella Chiesa Cattolica un tentativo di monopolizzare non soltanto la vita umana, ma Dio, la vita, io vedo quella vita in generale, ma Dio nella sua volontà. Non mi piace, scusate i toni,
sì,
un tantino Accesi, perdonatemi, certo, io ho dei toni accesi spesso, scusate, no, grazie.
Grazie mille Giuliano, ciao ciao. Dovremmo avere però il pastore avventista Rolando Rizzo. Allora Rolando, tu hai sentito un poco quello che è l'inizio di questo dibattito, ma naturalmente hai seguito anche sui giornali un po' quello che si dice, anche l'emozione, mi viene in mente le immagini di tante persone che portano la bottiglia d'acqua, che insomma è il simbolo non staccate la spina, non smettete di idratare il corpo di questa povera ragazza, insomma, le suore che dicono ma lasciatela a noi piuttosto, no? Ce ne occupiamo noi. Dunque una vicenda che si presenta dai vari aspetti, l'aspetto politico, l'aspetto religioso, l'aspetto umano. Ecco, Rolando, qual è la tua riflessione?
Ho seguito la cosa sui giornali, anche stamattina c'era un ampissimo articolo su vari giornali, tra cui sulla Nazione c'erano varie interviste, eccetera, no? Ecco, io, diciamo, di fronte a queste cose, sinceramente, come dire, rimango allibito, cioè non riesco a capire come in un, siamo nel 2008, dopo guerre, battaglie per la libertà, ecco, non riesco a capire come sia ancora possibile che esistono, voglio dire, non poche persone, ma molte persone, non poche autorità, ma molte autorità, che esistono visioni così integraliste, dove un essere umano dopo 16 anni non riesco a capire come possa esistere ancora oggi, diciamo, no, possono esistere correnti di pensiero che si rifanno ad una visione medievale dell'esistenza, dove in qualche modo l'individuo non ha alcuna libertà, ma enti che monopolizzano in qualche modo la libertà degli altri, che sanno che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che devono dire alla persona cosa deve fare anche dopo 16 anni di calvario, come anche nel caso Welby, diciamo, dove le persone che hanno lottato per vivere a un certo punto sono staccate, non ce l'hanno fatta. Ecco, per me è qualcosa di inconcepibile, cioè non riesco.
Quindi, diciamo, nonostante che tu sia un credente, anzi soprattutto perché sei un credente, ti riesce difficile. Però ecco, sono in tanti, non è che si tratta di un singolo elemento magari della gerarchia. Quindi c'è una...
Certo che sono in tanti, però io credo che proprio perché sono credente, credo che tra Dio e l'uomo in queste circostanze non ci possono che essere i soggetti che vivono questo dramma. Come fanno persone pasciute, ben pasciute, persone in salute, a voler decidere che cosa deve fare un individuo quando ha vissuto calvari, o vive calvari, quando, diciamo, vive unicamente perché attraverso una sonda arriva qualche sostanza al proprio corpo, no? Dove vive il corpo ma non vive la persona nella sua interezza. Voglio dire, al di là dei distingui, eutanasia, non eutanasia, io credo che l'essere umano abbia ad un certo momento dell'esistenza il diritto di scegliere, che nessuno scelga per lui. Io ho assistito tempo fa ad un dibattito dove c'era l'onorevole Casini, dove lui parlava della vita come un bene, diciamo, indisponibile, cioè che non può essere in qualche modo mercificato, che non può essere trasmesso, che non può essere ceduto, che non può essere sospeso, no? Tutto questo è giusto, ma io gli dissi in quell'occasione, onorevole Casini, ma che tutto questo, quello che lei dice, è totalmente vero, ma ciò però che lei non dice, no, ma che in qualche modo sottintende, è che poi, voglio dire, questo bene è indisponibile, no, chi decide della sua indisponibilità in certi momenti, della sua disponibilità? Decide un soggetto terzo, decide lo Stato, decide la Chiesa, ma lasci che la persona... come dire, gestisca la propria vita, che abbia il diritto di dire non ce la faccio o ce la faccio. Cioè io credo molto in una legge, come avviene in molte parti d'Europa, che sia rigorosa, che accerti la volontà dell'individuo, che non permetta che qualcuno decida per gli altri, che faccia tutta l'opera di convincimento possibile. Quindi non sto parlando qui di escludere ogni tipo di convincimento, ma alla fine è possibile mai che dopo 16 anni di letto qualcuno debba decidere per me se io voglio
continuare? Allora, forse Claudio volevi aggiungere qualcosa?
Riflettevo su questo aspetto che prima Vittorio e ora Rolando cercavano di spiegare. Cioè, ma ci siamo posti la domanda anche della famiglia che 16 anni sono mesi, giornate, migliaia di ore di tempo. Cioè, quando uno si pone dinanzi a poter pensare, come quando si deve dire qualcosa a uno che è morto un figlio, cioè come si può noi, ecco, questa è la domanda che io mi pongo e che vorrei porre anche agli ascoltatori, come possiamo pensare di dare delle interpretazioni diverse dinanzi a un fatto che non conosciamo?
Si legge anche di altre situazioni in cui i genitori hanno un atteggiamento diverso e magari hanno incoraggiato anche il padre di Eluana ad avere una,
allora,
un'attitudine
diversa. Allora, qui ritorna la domanda interessante che ha fatto la Tommasone quando ha detto un governo, un Parlamento, più che cercare di trovare una legge della superetica, che forse sarà introvabile, riuscire a trovare invece la possibilità di liberare veramente le famiglie, queste situazioni in cui ci possa essere la massima possibilità di essere autonomi nelle proprie scelte.
Buongiorno signora, da dove ci chiama?
Da Firenze.
Da Firenze. Allora, lei ha sentito un po' con le varie riflessioni che si sono alternate fino a questo momento. Posso chiederle semplicemente come si chiama di nome, signora?
Anna,
signora Anna. Allora, prego, ci dica qual è la sua impressione.
Questo argomento mi accalora.
Tanti, perché, è la reazione di tanti.
Perché allora, anche a un convegno che ho partecipato qualche anno fa, c'era un medico che diceva che oggigiorno si può fare tutto, si può ricostruire una persona. Va bene, si mette il cuore, si mette i reni, si mette tutto, va bene. Allora dico, e poi si parla di eutanasia. Allora, a me mi sembra che ci sia qualcosa di troppo esasperato, di volere costruire una persona e poi volerla farla stare in vita come un qualcosa. A me mi sembra, e poi siamo contro l'eutanasia. Io sono contro l'eutanasia, però io sono credente, non è che non amo la vita, io amo la vita, però in questi casi che ci sono queste persone che sono come dei morti che si tiene lì a far cosa? A vedere. Allora, perché si deve intervenire così?
In maniera accanita, ho capito.
Tenere uno in vita, tenerlo e poi per il problema di dire ora si deve far morire. Ma siamo diventati a un livello incredibile.
Signora Anna, io la ringrazio per questo suo contributo. Vediamo adesso un'altra telefonata. Prego. Grazie, a risentirci.
Prego. Io sono una professoressa in pensione.
Da dove ci chiama?
Da un paese vicino a Roma.
Vicino a Roma. Ci dica pure qual è la sua riflessione.
Per la vita di Eluana.
Sì, esatto.
Leggevo la raccolta delle firme anche sul giornale Avvenire. E lì ci sono tantissime testimonianze di genitori, di mamme che hanno avuto figli o che hanno tuttora figli in coma, in stato vegetativo, e sono ben felici che qualcuno si occupi di loro, e loro, per primi la famiglia, anche perché la vita sicuramente è sacra, anche se in quel momento la persona sembra che non viva.
Ecco, quindi lei dice sembra che non viva, in realtà la vita c'è e dunque va preservata, è chiaro.
Sì, secondo me sì, intanto è vero che firmerò. E poi non è Dio che vuole il male, ma il male risale a volte anche a generazioni prima di noi, ne sappiamo noi, oppure a medicine, gli effetti collaterali di alcune medicine sbagliate. Il male è imprevedibile come lo è il bene a volte. Sì. sempre su Avvenire leggevo, non c'entra niente, ma c'entra con la vita comunque in generale, la parabola della zizzania e del grano. E c'è sempre su Avvenire di giovedì, di ieri era giovedì, sì, c'è un articolo per me eccezionale, c'ero già arrivata per conto mio, ma ho avuto la conferma da questo articolo, che la zizzania è in ognuno di noi e quindi non dobbiamo dar retta alla zizzania, ma dobbiamo dar retta al bene che c'è in ognuno di noi.
Io mi sento perso, io ho molta paura, ero solo impreparato a una vita più dura. Dammi la luce, la notte più buia, io ascolterò il tuo canto, sarà la mia cura.
Parliamo del caso di Eluana e del dibattito che ha coinvolto anche politicamente il nostro paese su questa vicenda. Vittorio Fantoni.
Quando capitano di fronte all'opinione pubblica casi eclatanti come questi, come Welby, come questo, immediatamente noi abbiamo dai più alti livelli della gerarchia cattolica delle affermazioni forti, decise, a volte proprio degli ammonimenti. Mi parrebbe estremamente simpatico se invece ci fosse stata la dichiarazione del parroco, del sacerdote, della parrocchia dove vive questa ragazza, immaginando che magari è stato oggetto a volte della preoccupazione della parrocchia o della diocesi. Ma questo intervenire in maniera così direttiva, devo dire, come cittadino mi urta, mi dà fastidio. Mi dà fastidio che la Chiesa abbia questa attitudine così disinvolta nei confronti della legge. Quando la legge c'è o c'è un vuoto legislativo, allora ci si appella alla legge o al vuoto. Se è favorevole, se pare che questa sia favorevole alla propria antropologia, alla propria visione del mondo. Quando la legge è contraria, allora ci si appella all'obiezione e si invitano, per temi vari di bioetica, si invitano i farmacisti, i giudici, i medici, gli infermieri a diventare obiettori. E io mi chiedo se questo sia lecito, avendo noi un concordato in Italia. Oppure, quando il vuoto è assoluto, si fanno pressioni direttamente dalla gerarchia cattolica o vaticana sui legislatori, sui parlamenti, sui governi. Allora io credo che questo non sia un modo lecito e rafforza questa anomalia dell'Italia in cui noi abbiamo un concordato che dovrebbe separare gli ambiti della Chiesa e dello Stato, ma che la Chiesa continuamente prevarica. Voglio dire, la Chiesa e ogni Chiesa ha tutto il diritto e direi anche il dovere di dare delle indicative pastorali ai propri membri di Chiesa e di svolgere un'azione anche per fare in modo che i propri valori siano apprezzati, proposti e apprezzati nella società civile. Ma pensare di trasformare l'azione pastorale in pressioni verso i legislatori o verso comunque chi amministra e chi governa la società, a me sembra venire contro ai principi dello Stato laico e democratico.
Allora, come vedete, ci sono vari aspetti, insomma, no? Che questo caso suscita, tra cui c'è anche un altro aspetto che è quello proprio strettamente legale, perché leggo sul Corriere della Sera di giovedì 17 luglio. Sul Corriere della Sera c'è scritto: il Senato ha aperto le procedure per sollevare presso la Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione con la Cassazione dopo la sentenza che ha permesso alla Corte d'Appello di Milano di autorizzare la sospensione dell'alimentazione a Eluana Englaro. Dunque una vicenda che si complica anche sul piano legale. Abbiamo infatti in linea l'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, che è presidente del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei e difensore del dottor Riccio, che, se ricordate, è il medico che ha staccato la spina a Welby. Intanto ci può dire com'è la situazione? Cosa sta succedendo, insomma, sul piano proprio strettamente legale, ecco?
Ma sul piano strettamente legale io non direi che la situazione si è particolarmente complicata, nel senso che anzitutto dal Senato è stata approvata una mozione affinché la Commissione Affari Costituzionali studiasse le problematiche relative alla possibilità appunto di sollevare un conflitto di attribuzioni rispetto alla Corte di Cassazione per la decisione assunta appunto nel caso di Eluana Englaro. Ci troviamo dunque anzitutto in una fase di studio, ma soprattutto mi consenta di dire che ci troviamo di fronte ad una presa di posizione che è tutta politica e comunque che a mio avviso ha scarsissime possibilità di arrivare effettivamente ad un pronunciamento della Corte Costituzionale che sia favorevole al Parlamento. Ci sono per gli ascoltatori, il conflitto di attribuzione si solleva fra poteri dello Stato quando uno di questi poteri ritiene che sia stata invasa la propria sfera appunto di competenze e di attribuzioni. In questo caso un solo ramo del Parlamento sino ad ora, peraltro, e già questo è un primo problema, dovrebbe andare a lamentare davanti alla Corte Costituzionale un'invasione della sfera del potere legislativo effettuata dalla Corte di Cassazione in sezione civile, che appunto ha deciso la questione.
Ma in questo momento il padre di Eluana rischia qualcosa sul piano penale?
No, assolutamente no, assolutamente no. Non ritengo che possa rischiare assolutamente nulla. C'è una sentenza della Corte d'Appello di Milano che, applicando un principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, mi piace dirlo, la Corte di Cassazione si è mossa assolutamente entro quelli che sono i propri limiti di attribuzione e competenza. Quindi la Corte d'Appello di Milano, applicando questo principio di diritto, avendo accertato i due requisiti di fatto che la Corte gli aveva demandato di accertare, ha autorizzato praticamente questo distacco e quindi non ci sono assolutamente rischi per il padre. La sentenza peraltro è immediatamente esecutiva. Quindi.
Ma anche, scusi avvocato, anche se anticipa i 60 giorni?
Sì, ritengo assolutamente di sì, perché comunque ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è immediatamente esecutivo, quindi ci dovrebbe essere, per altro verso, lasciando stare la questione del conflitto di attribuzioni, ci dovrebbe essere con la impugnazione da parte della Procura Generale con la richiesta di sospensione dell'esecuzione, dell'esecutività della sentenza della Corte di Cassazione. Sino ad allora, sino a quando peraltro non ci fosse una decisione in ordine alla richiesta sospensiva, il provvedimento è e rimane esecutivo.
Ecco, io volevo fare una precisazione. È emerso anche da alcune telefonate il fatto che ci sono delle famiglie, delle situazioni simili a quella di Luana, in cui i familiari sono ben felici di continuare e di avere persone che sostengono questi casi, certo, di familiari. Però noi ci ponevamo proprio il problema in questo senso, quindi è giusto e siamo molto riconoscenti che questo accada, ma il rischio è proprio invece per gli altri familiari, per le altre situazioni in cui sembra che una parte comunque di questo paese si schieri per una non libertà in questo senso.
Io le pongo anche un'altra domanda. La pastora Erika Tomassone, che abbiamo avuto all'inizio della nostra trasmissione, lamentava il fatto che in Italia manca una legge che regoli le azioni dei cittadini e delle cittadine davanti allo Stato, qualunque sia il loro orientamento etico particolare.
Allora, la questione è questa: se parliamo della legge sul testamento biologico, anzitutto mi sembra comunque sbagliata la premessa di regolare il comportamento dei cittadini nei confronti dello Stato. Qui lo Stato non c'entra nulla, diciamo, sono questioni individuali, private, rispetto alle quali sono da applicare una serie di principi costituzionali che da decenni sono di diretta applicazione per casi analoghi anche se diversi. E sicuramente sarebbe più opportuno per rendere, questa è la mia posizione, sicuramente sarebbe più opportuno per renderlo praticabile a tutti coloro che intendono evidentemente praticarlo, l'emanazione di una legge da parte del Parlamento, proprio per evitare il ricorso costante alla autorità giudiziaria, con percorsi incredibili quali quello che ha dovuto affrontare il papà di Eluana Englaro. Sono 16 anni di battaglie giudiziarie per arrivare a questa decisione. L'esistenza di una legge evidentemente impedirebbe questo stillicidio di pronunce, che peraltro, ricordiamo, cioè non tutti i cittadini si possono permettere di avere avvocati per 16 anni, di affrontare cause per 16 anni e così via discorrendo. Un diritto è effettivamente tale nel momento in cui è nella piena disponibilità di chiunque. Ora, la Corte di Cassazione ha chiarito che questo diritto esiste in questi casi, ma sarebbe opportuna una legge opportuna, non per riconoscere un diritto che già c'è, ma per renderlo effettivamente praticabile. Dopodiché, per rispondere alla prima sollecitazione, se ho ben capito, io non ho sentito le telefonate, e me ne scuso, degli ascoltatori precedenti, ma non vedo peraltro quale possa essere il problema, nel senso che chi vuole evidentemente proseguire anche in situazioni quali quelle di Eluana è ben libero di farlo, questo è un principio.
Avvocato, lei però, ecco, spesso si lamenta il problema del piano inclinato, cioè si comincia così e non sappiamo dove si vada a finire, insomma, ecco, lei come avvocato cosa risponde a questa preoccupazione? È legittima intanto?
No, io davvero non vedo preoccupazioni in questo senso, perché è compito del legislatore, quando e se riterrà opportuno intervenire in questa materia, nel senso indicato dalla Costituzione, così come peraltro per i principi che ha stabilito la stessa Corte di Cassazione, piani inclinati non possono esisterne in questo tipo di situazione, nel senso che l'accertamento della volontà del malato quando si trovava in una situazione di piena capacità di intendere e di volere è un dato chiaramente ed evidentemente imprescindibile, che deve essere ponderato e valutato con estrema accuratezza e serietà. Una volta effettuate queste valutazioni si procede nel senso indicato dal paziente. Per intenderci, la differenza tra il caso di Eluana Englaro e il caso di Pier Giorgio Guelbi è tutto evidentemente nell'esistenza di una situazione di capacità di intendere e di volere in capo a Pier Giorgio Guelbi, e che Eluana Englaro non ha più da tanto tempo. Ma il piano del diritto, sempre il medesimo, è cioè il rifiuto di una terapia e il divieto, peraltro verso, di imporre delle cure che appunto non siano obbligatoriamente individuate come tali da parte della legge. E per questo bisogna tenere distinto il piano, a proposito di quello che dicevo prima, il piano dei diritti individuali rispetto allo Stato. Qui lo Stato non c'entra niente, cioè o c'è una visione che il nostro ordinamento democratico e liberale penso debba rifiutare, e allo Stato della nostra Costituzione rifiuta, cioè una visione collettivistica anche e sociale della vita umana, per cui io non sono più padrone della mia vita, ma ne diventano terzi soggetti, terze persone, non sono padrone neanche della mia integrità fisica se dovessi essere sottoposto a delle cure obbligatorie che la cui mancanza può arrecare danno solo a me. Rispetto a questa visione c'è la visione individuale del soggetto portatore di diritti, ovviamente di doveri nei confronti degli altri solo quando la sua condotta può avere dei riflessi sulla vita degli altri.
Stiamo affrontando affrontando un argomento estremamente controverso, il caso di Eluana, duello che insomma si sta verificando anche all'interno dell'opinione pubblica. Abbiamo ascoltato in parte anche questa controversia, anche tra le telefonate che abbiamo ricevuto. Ne approfitto anche per riferire in una telefonata di un ascoltatore, la Sicilia, quale poneva un problema diverso, ma le cui implicazioni hanno delle analogie. Come ci si può comportare nel caso di una nascita di un figlio con delle gravissime malformazioni? Rifiuto a tenerlo? Quali conseguenze morali questo comporta? Ecco, allora, ripeto, non è lo stesso argomento, però diciamo c'è questo appello all'etica della responsabilità individuale che in qualche modo può mettere in crisi, insomma. Noi siamo abituati ad avere, come dire, degli orientamenti da parte, per esempio, della Chiesa o della legge. Ecco, il modo in cui, Vittorio, tu ponevi forse l'aspetto etico non rischia in qualche maniera di destabilizzare un po' le nostre certezze?
Ho posto il problema di valorizzare l'etica della responsabilità. Una responsabilità che va nutrita di valori. Il compito dello Stato è quello di creare delle cornici per evitare delle strumentalizzazioni, per usare dei termini semplici, per evitare, diciamo, situazioni di disinteresse, di malvagità nei confronti della vita. Il compito dello Stato è quello di offrire degli strumenti di riflessione. È anche il compito degli altri grandi enti, come i partiti o come le chiese. Però io credo che noi dobbiamo misurare la nostra sensibilità e misurare, diciamo, il valore di questi eventi, il loro significato, alla luce anche dello spirito del tempo. E noi siamo in un tempo in cui la fiducia nei grandi enti, come i soggetti vincolanti dei nostri comportamenti, questa fiducia motivatamente è caduta. E quindi c'è di fatto uno spostamento, almeno qui in Occidente, verso la decisione responsabile del singolo. E questa va tutelata. Poi i casi specifici vanno misurati dentro un percorso legislativo, attraverso le varie relazioni tra le varie componenti che una società presenta. Però io credo nel valore dell'etica della responsabilità.
Volevo anche allargare, Vittorio, una domanda fuori dall'Italia. Vorrei sapere anche l'Europa su questi temi, come tanti altri stati si pongono su un tema così importante. Questa è una domanda che mi farebbe piacere poi riuscire a approfondire. Volevo invece farvi riflettere su una testimonianza di Mina Welby, che ho avuto il piacere di intervistare alcuni mesi fa, e questa è significativa nei confronti della scienza. A un certo punto Pier Giorgio Welby soffriva veramente in maniera forte e gli veniva somministrata la morfina. In realtà la morfina, invece di aiutarlo, peggiorava la situazione perché gli rallentava la respirazione e lui non la voleva. Quindi in certi casi, un secondo caso clamoroso che Mina ha scoperto dopo la morte di Welby, lui segnalava un forte dolore al cuore. Le risonanze magnetiche non risultavano niente di questo e quindi la scienza diceva che non c'era questo dolore. In realtà, una volta fatta l'autopsia, è risultato che la mancanza di muscolatura, la riduzione della muscolatura, faceva sì che una parte della cassa toracica andasse a pigiare proprio sul cuore. Quindi queste due cose mi hanno veramente profondamente colpito, perché Mina ha detto: in quel momento non mi sono resa conto, io volevo farlo continuare a vivere. Di come bisogna anche avere una grande umiltà dinanzi alla sofferenza.
Allora, il notaio Luigi Arricò. Notaio, io vorrei chiederle qualche cosa in modo particolare sul cosiddetto testamento biologico, per forse è quella la chiave anche che potenzialmente potrebbe risolvere tanti problemi. Ecco, allora, la gente forse ha sentito parlare di questo termine, testamento biologico, ma che cos'è esattamente? Ce lo può dire?
Il testamento biologico è una dichiarazione di volontà anticipata in cui una persona, o più dice che caso si trova in situazioni di grosse difficoltà, tipo malattie irreversibili, stati terminali, eccetera, decide quali devono essere i trattamenti medici, sanitari a cui può essere sottoposto. Potrebbe essere teoricamente anche in senso positivo, voglio che mi prolunghiate la vita finché è possibile, ma in genere il testamento biologico viene fatto per dire non ci sia accanimento terapeutico, cioè...
Quindi almeno questo chiarisce qual è la volontà reale dell'individuo, perché per esempio nel caso di Eluana anche questo è un poco controverso, insomma.
Beh,
no?
Nel caso di Eluana, ora lì il testamento biologico non mi pare che ci sia, non me lo ricordo,
certo.
Mi pare, perché lì è stato un incidente, non sbaglio. Però comunque, no, il testamento biologico in genere si fa quando uno è consapevole,
certo,
di ciò che dice, di ciò che desidera, e quindi poi al momento dello stato terminale si mostra ai medici.
Ma questo si può già fare oppure è una proposta che magari riguarda il futuro?
Guardi, lei ha toccato il punto decisivo della questione. Purtroppo, malgrado nella scorsa legislatura e anche un po' in questa, ci sono varissime proposte di legge per renderlo legale, però non sono state poi portate in aula, eccetera, per varie opposizioni politiche, ideologiche, religiose, eccetera. E quindi oggi come oggi abbiamo un vuoto legislativo. Ciò non toglie, a mio avviso, che un medico, e poi il punto decisivo è lì, possa prendere atto di queste volontà scritte e quantomeno non fare l'accanimento terapeutico.
E come si fa? Praticamente, se un nostro ascoltatore decidesse, sì, va bene, io lo voglio fare, che fa?
Beh, prende e se lo scrive lo dà a qualcuno di fiducia, se vuole, per esempio qui a Firenze, io li prendo,
sì,
e li ricevo.
Quindi bisogna andare da un notaio comunque, non si può affidare.
No, si può fare anche da sé.
Uno prende un foglio di carta, scrive qualche parola e quello vale?
Scrive, in caso di questa situazione terminale non voglio essere alimentato artificialmente accanimento terapeutico.
Ma non c'è qualcuno che può dire no, ma questo chissà chi l'ha scritto o roba del genere?
Sì, è per quello che qualche volta
è meglio
andare dal notaio.
Ho capito, è chiaro.
Ma il problema, scusi, sono veloce, non
sì,
è quello tanto è la provenienza delle dichiarazioni, perché uno può farlo anche facendo firmare dei testimoni, quindi poi contestare la provenienza è già un fatto non consueto. Il problema è il medico, che se dà retta o meno a questo testamento.
Quindi...
Per il momento il discorso è sottoposto anche alla condiscendenza dei medici che non si oppongono.
Notaio, la ringraziamo molto per questo suo intervento molto chiaro.
Bene, buon lavoro.
Grazie, allora, risentirci. Allora, c'era Claudio, volevi aggiungere
volevo
qualcosa?
Volevo intervenire proprio perché volevo forse dare un input agli ascoltatori.
Chi ha internet però su Google mette testamento biologico,
esatto,
e sicuramente troverà molto materiale. Dobbiamo interrompere, non perché abbiamo finito l'argomento ovviamente, ma perché è finito il tempo. Io ringrazio Vittorio Fantoni della Facoltà Teologica Adventista di Firenze, Claudio Coppini che è il nostro conduttore di questa trasmissione e naturalmente tutti coloro che sono intervenuti tra i nostri invitati, anche coloro che ci hanno telefonato. Quanti volessero approfondire questo argomento hanno la possibilità di richiederci il libro L'inizio e la fine della vita, le sfide della bioetica. Per richiederci questo libro della casa editrice Claudiana, a cura di Dora Bognandi e Martin Ibarra, ripeto, L'inizio e la fine della vita, le sfide della bioetica, potete chiamare allo 055 41 40 40. Abbiamo un'ultima telefonata. Da dove?
Da Fiumicino, sono un credente da 26 anni.
Da Fiumicino.
Non siamo predicatori. Non c'era la corrente elettrica, giusto? Come facevano a stare in vita questi uomini,
certo,
poveracci? Giusto?
Certo.
Ecco, voi se la volete divulgare, questo un altro giorno. Perché...
Con questo cosa vuole dire? Che la natura in qualche modo avrebbe già decretato la fine della vita di questo.
Ho capito. Adesso perché c'è la corrente elettrica, quando non esisteva questa gente che la sta tenendo in vita col sondino lì, con la corrente, come faceva? Non esisteva la corrente, giusto?
Allora, se ci si appella alla natura,
è
ho
una
capito.
Violenza questa.
Va bene. Io la ringrazio per questa sua osservazione e naturalmente rimanga sintonizzato sulle frequenze del nostro circuito.
Sì, ma io sono 80 anni che sento la radio vostra evangelica. E Dio vi benedica.
Grazie, a risentirci. Ricordo ancora una volta L'inizio e la fine della vita, le sfide della bioetica, a cura di Dora Bognandi e Martin Ibarra, edizione Claudiana, un libro che è stato pubblicato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, sponsorizzato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, e che riporta vari interventi, vari saggi di persone che operano sia nel campo dell'etica, nel campo medico. C'è un articolo, per esempio, di Bruno Rimoldi che avremmo voluto avere con noi, ma purtroppo non è stato possibile. Il rapporto medico-paziente, anche questo per un dottore è molto importante, questo aspetto. Bene, chi volesse richiederci questo libro, Inizio e fine della vita, le sfide della bioetica, 055 41 40 40.
In questa inutile alchimia.
Avete ascoltato L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.